Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: la Chiesa avrà 3 nuovi santi e un nuovo beato, promulgati i decreti firmati dal Papa lo scorso 28 marzo e PUBG. In Myanmar continua a tremare, si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime, è ancora incerta la portata della devastazione. Cala ancora la natalità in Italia, lo rivelano gli ultimi dati Istat. Sono le 14, buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. La Chiesa avrà 3 nuovi santi e un nuovo beato e da oggi anche un nuovo venerabile. Il Papa ha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi a promulgarne i decreti da lui firmati lo scorso 28 marzo e pubblicati oggi. Sentiamo Tiziana Campisi.
La prima santa del Venezuela, Maria del Monte Carmelo, vissuta nei primi anni del Novecento, le viene trasmessa una fede fatta di quotidianità, forte e salda. Sceglie di entrare nella Congregazione delle Serve di Gesù del Santissimo Sacramento e fonda poi la nuova famiglia religiosa delle Serve di Gesù. Per la Chiesa è esemplare l'amore che ha contraddistinto il suo servizio, oltre che nelle parrocchie, nelle scuole e al fianco dei più bisognosi. Anche la Papua Nuova Guinea avrà il suo primo santo, è Pietro Torot, catechista, ricordato in particolare per la sua umiltà e la sollecitudine verso il prossimo. Quando i giapponesi occupano il suo paese nel corso della Seconda Guerra Mondiale, non abbandona la comunità cristiana e si limita a quanto è permesso. Quando qualunque attività viene proibita, continua di nascosto. Sarà poi denunciato dal fratello che aveva scelto la poligamia e muore in carcere avvelenato. Verrà canonizzato Ignazio Shokrullah Maloyan, vescovo di Mardin degli Armeni, martire nel 1915 durante il genocidio armeno. Carmelo De Palma, sacerdote diocesano che sarà beato, svolge il suo ministero in Puglia tra la fine dell'Ottocento e il Novecento. Lo chiamano l'eroe del confessionale per l'instancabile direzione spirituale offerta a sacerdoti, suore e seminaristi. Infine, da oggi è venerabile il brasiliano Giuseppe Antonio Maria Ibiapina, che ha fondato numerose case per l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, l'educazione culturale e morale, la formazione religiosa e l'addestramento professionale.
Ci spostiamo sul fronte internazionale. Il governo militare del Myanmar ha proclamato oggi 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del devastante terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il centro del paese venerdì scorso. I media locali indipendenti dichiarano che il bilancio dei morti si attesterebbe a 3.000, denunciando la mancanza di aiuti da parte della giunta militare al potere. Francesco De Remigis ne ha parlato con Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che da Ginevra raccoglie e diffonde i racconti di chi è sul campo.
Questo terremoto è stato un terremoto devastante, se non mi sbaglio qualche centinaio di volte più forte di Amatrice, per capirci, in un paese che già aveva delle vulnerabilità altissime. E uno dei più grandi problemi che abbiamo avuto al primo momento è il problema infrastrutturale. I ponti sono crollati, le strade non sono percorribili, l'elettricità sostanzialmente manca in quasi tutto il paese o c'è solamente per poche ore, i tralicci sono caduti nelle zone del terremoto, le telecomunicazioni sono sostanzialmente impossibili e quindi anche avere una chiara idea dei bisogni, delle necessità, di quello che uno deve portare nei luoghi colpiti, ammesso non concesso che ci riesca arrivare, è complicatissimo.
Siete riusciti a farvi un quadro della situazione, sulle reali necessità?
In questo momento siamo focalizzati sul lavoro della Croce Rossa del Myanmar nelle zone più colpite dal terremoto, ma direi anche in tutto quanto il paese, da Yangon nella capitale e così via. Ci sono persone sfollate, persone senza elettricità, senza telecomunicazioni, per cui i bisogni sono immensi.
Si intensificano le proteste dei palestinesi contro Hamas, iniziate martedì 25 marzo e portate avanti per 3 giorni consecutivi. L'inasprimento del dissenso si è manifestato in particolare durante i funerali della prima vittima delle proteste, un giovane di 22 anni torturato e ucciso dal movimento islamista, ci riferisce Chiara De Maio.
Al grido di fermate la guerra e vogliamo vivere in pace e sicurezza, le proteste degli abitanti di Gaza contro Hamas hanno avuto inizio a partire dal nord di Jabalia, da Beit Laia, per poi diffondersi nell'area centro-settentrionale della striscia. Il malcontento è aumentato a seguito della violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha ripreso i bombardamenti a Gaza nella notte tra il 17 e il 18 marzo. La popolazione, colpita da una guerra che dura da oltre un anno, non vede più Hamas come una soluzione al problema, ma come parte di esso. Alle 3 giornate di protesta hanno partecipato, oltre a gruppi di civili, anche i movimenti Vogliamo Vivere e Vogliamo Dignità, oltre al partito Fatah, principale rivale di Hamas e al potere in Cisgiordania. Intanto Hamas richiama le armi e invita tutti i sostenitori del movimento a combattere il piano di Trump su Gaza. Sono morti 64 palestinesi, tra cui bambini, nei bombardamenti israeliani di ieri. Festività di Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan.
Nella notte 3 persone sono rimaste ferite in seguito a un pesante attacco con droni russi sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Intanto il presidente americano Trump minaccia l'imposizione di dazi al 25% sul petrolio russo nel caso non venisse raggiunto un accordo sul cessate il fuoco. Putin si dichiara però aperto al dialogo. Sentiamo Camilla Del Vecchio.
Se non dovessimo raggiungere un accordo in Ucraina e se dovessi pensare che è colpa della Russia, allora applicherò tariffe secondarie su tutto il loro petrolio. È l'avvertimento lanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'omologo russo Putin. Il leader americano mette così in guardia il Cremlino da tattiche dilatorie volte a far virare a proprio favore le dinamiche sul campo di battaglia, con il presidente russo che si dichiara però aperto al dialogo. Donald Trump esprime irritazione anche nei confronti del presidente ucraino Zelensky, che a suo parere starebbe tergiversando nella firma dell'accordo sulle terre rare. Proseguono nel frattempo gli attacchi. Solo nella giornata di ieri Mosca avrebbe lanciato oltre 220 bombe sul territorio ucraino, mentre il Ministero della Difesa russo ha annunciato di aver distrutto 66 droni lanciati da Kiev. E mentre la Russia esprime contrarietà alla presenza di forze di pace in Ucraina, Zelensky starebbe avviando i preparativi per le elezioni presidenziali.
È di 5 morti e 4 feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina in una miniera situata nelle Asturie, in Spagna. Lo hanno confermato i servizi d'emergenza locali. Stando alle ultime informazioni, al momento non risulterebbero ulteriori dispersi. Media locali parlano di una esplosione per cause al momento non determinate, avvenuta all'interno della miniera. Voltiamo pagina. Ulteriore calo della fecondità in Italia, con 1,18 figli per donna nel 2024, viene superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale erano nati 526.000 bambini. Quanto emerge dagli indicatori demografici dell'Istat pubblicati oggi? Sentiamo Alessandro Guarasci.
Famiglie sempre più ristrette in Italia. La loro dimensione media scende in 20 anni da 2,6 componenti agli attuali 2,2. Dunque con 1,18 figli per donna viene superato il minimo di 1,19 del 95, anno nel quale erano nati 526.000 bambini contro i 370.000 del 2024. La situazione in qualche modo viene salvata dai nuovi cittadini. Sono 217.000 le acquisizioni della cittadinanza italiana concesse a cittadini stranieri residenti in Italia. Il calo demografico è più sensibile nei comuni delle aree interne del Mezzogiorno, ma sentiamo il demografo Alessandro Rosina.
Rischiamo veramente di essere un paese che con questi squilibri demografici da avvitarsi continuamente verso il basso, per appunto una condizione poi che non mette le basi per un futuro solido, che ha bisogno di una consistenza di nuove generazioni, ma anche della possibilità che queste nuove generazioni realizzino in senso pieno i propri progetti, sia professionali che di vita.
Sotto coperta è il quinto podcast prodotto dai detenuti della casa di reclusione di Civitavecchia, che partecipano al progetto La Scena Invisibile della compagnia Addentro, associazione Sangue Giusto, e ora disponibile sulla piattaforma Spreaker. Roberta Barbi.
Per la prima volta un lavoro non ispirato all'esperienza personale, carceraria o meno. Per il podcast Sotto Coperta ai detenuti è stato chiesto di ispirarsi alla raccolta Il bar sotto il mare di Stefano Benni, scrivendo un racconto fantastico che avesse come protagonista appunto il mare, che loro dal carcere non vedono, pur percependone il suono e l'odore. Nasce così il quinto lavoro del progetto La Scena è Invisibile, dopo Due Blu sul tema del rapporto con la propria madre, Spazzolini, Belle Dentro sul tema appunto della bellezza e Cartoline per raccontare a chi è fuori la vita dentro. Un prodotto radiofonico che in carcere può avere una funzionalità grazie alle sue caratteristiche peculiari, che ci illustra Federica Manzitti, giornalista e autrice radio che ha seguito i detenuti in queste avventure sonore.
L'invisibilità, che è fondamentale per una persona che si trova in quelle condizioni, c'è l'ascolto e c'è appunto il narrare se stessi, e credo che questo sia importante, potersi raccontare come persona e non solo come detenuto.
C'è spazio per un'ultima notizia. Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, è stata condannata dal Tribunale di Parigi all'ineleggibilità con esecuzione immediata. La sentenza a suo carico giunge dopo essere stata riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici. È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio redazione, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15. Buon proseguimento di ascolto.